Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera voglio condividere con voi da Matteo capitolo 5, nella prossima sezione del nostro studio del Sermone sul Monte, e voglio dedicare quanto più tempo possibile a guardare veramente al testo, quindi senza alcun preambolo entriamo subito nel vivo del testo, Matteo capitolo 5 versetto 21, e vorrei leggere giù fino al versetto 26. Voi avete udito che fu detto dagli antichi: non uccidere, perché chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Però io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Quindi, se tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice ed il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Preghiamo insieme e chiediamo la benedizione di Dio sul nostro studio. Padre, proprio ora ti prego di aprire le nostre menti ed i nostri cuori per comprendere, per capire che cos'è che il nostro Signore Gesù intendesse comunicare in questo passo. Dacci intendimento, aiutaci a vedere oltre le nostre stesse menti, oltre ciò che possiamo percepire in noi stessi e da noi stessi, visto che lo Spirito di Dio è il nostro Maestro, fa sì che possiamo vedere le profonde realtà spirituali che ci sono alle spalle di quelle cose che sono in superficie, e fa sì che lo Spirito di Dio possa parlare al mio cuore e al cuore di ciascuno qui presente, convincendoci ad essere obbedienti a quello che il nostro Signore dice. Ti ringraziamo per questo tempo insieme e lo offriamo a te, perché sia usato alla tua lode, nel nome di Cristo. Amen. Ho intitolato questo passo questa sera: chi è un omicida? Perché credo veramente che sia proprio questo quello che il nostro Signore stia dicendo. Questa settimana ho notato, in realtà era la settimana scorsa, ma ho notato che il Dipartimento di Polizia di Los Angeles aveva formulato un'accusa preliminare contro un uomo che, dicono, avrebbe ucciso almeno 10 ragazzine, che apparentemente avrebbe aggredito e poi assassinato, il che sembra essere l'uomo che è conosciuto come lo strangolatore delle colline. E non è passato molto tempo da quando, ricordiamo, lo squartatore di Skid Row, un uomo che andava in giro con un coltello a fare a pezzi i derelitti di Skid Row. Sono appena tornato da Chicago, dove un uomo di nome John, credo si chiami Gacy, abusava sessualmente bambini e ragazzi, omosessualmente parlando, e poi li uccideva, li infilava in sacchi di plastica e li seppelliva sotto casa sua, e a questo punto hanno dissotterrato 33 corpi di questo genere. Ricordiamo tutti gli omicidi di Manson, ricordiamo tutte le persone uccise da Juan Corona e sepolte nel terreno e in alcune zone del centro della California. Ricordo vividamente di aver letto il resoconto di un omicidio di massa in un salone di bellezza in Arizona. Appena un giorno fa abbiamo letto sui giornali di un uomo lì a Sant'Antonio in Texas che ha deciso di prendere un fucile ed ha cominciato semplicemente a sparare alle persone ed ha ferito almeno 44 persone, ne ha uccise almeno 2. Non molti giorni fa ho preso in mano il giornale ed ho letto che un ragazzino di 15 anni aveva aspettato che suo padre fosse tornato a casa dal lavoro, si fosse messo comodo nella sua poltrona e poi ha tirato fuori una pistola, gli ha sparato una pallotta nel cervello e l'ha ucciso. Alcuni mesi prima di quello ricordo un paio di ragazzini adolescenti che assoldarono un sicario per uccidere entrambi i loro genitori. E gli archivi della polizia potrebbero andare avanti e avanti così, perché questo è piuttosto recente, piuttosto comune. Ci dicono che l'anno scorso sono stati almeno 25.000 omicidi, e questi sono solamente quelli di cui sono a conoscenza. Ci è voluto molto tempo per scoprire 33 corpi sepolti sottoterra in sacchi di plastica. Chissà quali altre vittime possano trovarsi in altri luoghi senza essere state scoperte. Ora, se sono stati scoperti 25.000 omicidi, devono esserci quasi 100 omicidi, o almeno 70 ai 100 omicidi ogni giorno nel nostro paese. L'anno scorso, nella città di Los Angeles, abbiamo avuto 421 omicidi, l'ultimo anno registrato, e nei primi 9 mesi del periodo successivo erano 460 omicidi, è in aumento. Richard Hines mi ha detto oggi che negli ultimi 2 giorni ha dovuto informare dei detenuti nel carcere dove si trova della morte di 5 membri delle loro famiglie, e dei 5, 2 erano vittime di omicidio. Gli omicidi avvengono in ogni genere di modo, avvengono attraverso crimini violenti, avvengono attraverso litigi domestici, avvengono attraverso triangoli amorosi omosessuali, così come triangoli amorosi eterosessuali, avvengono attraverso guerre tra bande, avvengono come risultati di discussioni, liti, conflitti e malintesi, e vanno avanti continuamente. Infatti gli omicidi sono così comuni nella nostra città che non finiscono sempre sui giornali, a meno che non siano bizzarri o molteplici. L'omicidio è veramente un problema molto serio nel nostro mondo e peggiora continuamente. E questo non dice nulla di un'altra forma di omicidio, che è il suicidio. Recentemente nella nostra stessa chiesa, nell'ultimo anno e perfino nell'ultimo mese, 2 giovani si sono tolti la vita, e questa è una forma di omicidio, prendere la propria vita. Questo non tiene conto nemmeno dell'aborto, e da quando l'aborto è stato legalizzato sono stati assassinati almeno 6 milioni di bambini. Ora notate quello che il nostro Signore dice lì al versetto 21. Voi avete udito che fu detto dagli antichi: non uccidere. Però da dov'è che viene questo? Se sapete qualcosa della rivelazione di Dio, sapete che viene fondamentalmente da Esodo capitolo 20, quando Dio diede il decalogo e disse: non uccidere. Però la scrittura ha molto di più da dire sull'omicidio che quello. Infatti, se tornassimo perfino al libro di Genesi, troveremmo in capitolo 9, versetto 6, questa affermazione: chiunque spargerà il sangue dell'uomo, il suo sangue sarà sparso dall'uomo. Genesi 9, 6 istituì la pena capitale come punizione per l'omicidio. E la ragione viene data nello stesso versetto, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Togliere la vita ad un essere umano significa assalire l'immagine di Dio che egli ha creato in quell'uomo, e questo porta ad una pena capitale seria. E quindi Genesi 9 autorizza la pena capitale per coloro che spargono sangue, perché l'uomo è fatto ad immagine di Dio. Ora, se studiaste Esodo 20, scoprireste che la parola non uccidere di fatto si riferisce all'omicidio. Significa assassinare, non si riferisce alla pena capitale, quella è togliere una vita sotto autorizzazione divina, non si riferisce alla morte che avviene in una guerra giusta. Ci sono stati momenti nell'economia di Dio per Israele, ci sono stati momenti nel piano di Dio per la storia in cui ci sono stati conflitti a livello nazionale che hanno portato a certi esercizi della volontà di Dio in giudizio su alcune nazioni nei quali ci sarebbe stato o ci potrebbe essere un'autorizzazione ad uccidere, il che non sarebbe considerato omicidio. Io non credo che il testo di Esodo 20 abbia a che fare con la difesa legittima. Penso che abbiamo il diritto di proteggere l'immagine di Dio nelle nostre vite e nelle vite delle nostre famiglie e di coloro che sono intorno a noi quando vengono assaliti ed attaccati da coloro che vorrebbero ucciderci. Però ciò di cui la Bibbia sta parlando qui è l'omicidio. L'omicidio in una qualche misura pianificato, progettato. In Esodo 21, al versetto 14, leggiamo questo: ma se un uomo viene deliberatamente contro il suo prossimo per ucciderlo con inganno o con frode, lo strapperai perfino dal mio altare affinché muoia. Di nuovo, Dio ribadisce la punizione della pena capitale o della morte per colui che viene deliberatamente, in modo premeditato, a togliere la vita al suo prossimo. In Numeri, capitolo 35, abbiamo un qualche ulteriore commento da parte di Dio su questo. Dice: Se lo colpisce con uno strumento di ferro così che muoia, egli è un omicida e l'omicida sarà certamente messo a morte. In altre parole, se un uomo prende uno strumento di ferro e fracassa il cranio di qualcun altro, è un omicida e quindi deve morire. E se lo colpisce con una pietra che può darla morte e quello muore, egli è un omicida e l'omicida sarà certamente messo a morte. Oppure se lo colpisce con un'arma di legno che può dare la morte, quello muore, egli è un omicida e l'omicida sarà certamente messo a morte. Il vendicatore del sangue stesso ucciderà l'omicida. In altre parole, la società doveva proteggere se stessa togliendo la vita a coloro che indiscriminatamente, premeditatamente toglievano la vita a qualcun altro. E la cosa va avanti anche in Numeri, capitolo 35, a discutere altre situazioni simili in cui avviene l'omicidio. Ora, se sapete qualcosa della Bibbia, sapete che questo fu il primissimo crimine umano. In Genesi, capitolo 4, ci viene detto proprio questo: e Caino parlò con Abele, suo fratello, ed avvenne che mentre erano nei campi, Caino si levò contro Abele, suo fratello, e lo uccise, lo assassinò. E naturalmente Dio disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ed ora tu sei maledetto dalla terra stessa, che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. E così è proprio che dal primo crimine umano, l'omicidio, attraverso tutta la rivelazione di Dio, l'omicidio è una questione biblica. Ora, se studiassimo le scritture, sapremmo cosa Dio ne pensa al riguardo. È proibito, è punibile con la morte. Ed impariamo anche altre cose sull'omicidio nella Bibbia. Per esempio, impariamo che l'omicidio è un crimine che è originato dal diavolo stesso. Giovanni 8,44 dice che il diavolo è un omicida e l'omicidio è fondamentalmente originato da Satana. Troviamo anche qualcos'altro sull'omicidio. In Matteo, capitolo 15, versetto 19, troviamo che l'omicidio è una manifestazione del cuore umano malvagio. Matteo 15, 19 dice: poiché dal cuore procedono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e bestemmie. Ora, ascoltatemi, ok? Omicidi, furti e tutte quelle altre cose non accadono a causa della deprivazione sociale, accadono a causa di un cuore umano degenerato. L'omicidio non accade a causa di situazioni stressanti, accade perché è originato da Satana stesso. In Romani 1,29 ci viene detto che l'uomo è stato abbandonato ad una mente reproba e, come risultato di quella mente, egli è ripieno di ogni ingiustizia, di ogni fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, è pieno di invidia e di omicidio, contesa, inganno, eccetera, eccetera. L'uomo è un omicida perché ha una mente reproba che è stata abbandonata al male perché egli ha rigettato Dio. Così che l'omicidio è un crimine originato dal diavolo ed è un crimine che viene fuori dal cuore umano malvagio. In Galati 5,21 Paolo ci dice che l'omicidio è un atto della carne, è un'opera compiuta dalla natura umana non rigenerata. E impariamo anche nella Bibbia che l'omicidio è un abominio per Dio. In Proverbi capitolo 6, versetti 16-17, la Bibbia dice che ci sono sei cose che il Signore odia, sì, sette sono un abominio davanti a Lui, e lì nell'elenco c'è questo: mani che spargono sangue innocente. L'omicidio è abominevole a Dio, l'omicidio è un atto di una carne umana non rigenerata, l'omicidio è una manifestazione di un cuore empio, l'omicidio è originato dal diavolo stesso, l'omicidio è punibile con la morte perché è un'intrusione nella vita che è stata creata ad immagine di Dio. E per mostrarvi quanto seriamente Dio considera l'omicidio, in Apocalisse 22,14 ci viene detto: beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori sono i cani, sono gli stregoni, i fornicatori e gli omicidi. Il regno di Dio e lo stato eterno non sono un luogo per gli omicidi. Ora, la lista degli omicidi biblici è lunga, potremmo passare tutta la sera e tutta la notte di fatto a parlare di questi. L'Antico Testamento elenca molti omicidi, ve ne suggerisco alcuni, giusto per la vostra memoria: Caino, Lamech, Faraone, Abimelech, Joab, gli Amalechiti, Davide, Absalom, Zimri, Isabel, Jehu, Atalia, Joas, Manasse. Il Nuovo Testamento ne elenca alcuni altri: Erode, Giuda, i sommi sacerdoti, Barabba, Erodiade, sua figlia. E questa è solamente una lista parziale. Ora, la storia biblica e la storia moderna sono letteralmente piene di omicidi, da Caino al giorno d'oggi. Proprio adesso abbiamo omicidi nella società umana. E sapete, quando pensate ad una persona che è un omicida, quando pensate al tipo di uomo che potrebbe aggredire omosessualmente 33 ragazzini, infilarli in sacchi di plastica e seppellirli sottoterra, rabbrividite l'idea, perché è una cosa quasi disumana. Cioè, riusciamo a malapena a rapportarci alla cosa. Forse riusciamo a rapportarci un pochino più facilmente a qualcuno che in una discussione accesa prende una pistola e spara qualcuno. Forse riusciremmo a rapportarci un pochino di più ad una lite in cui qualcuno dà ad un altro un colpo che gli toglie la vita, però per Dio è tutto lo stesso. E francamente rabbrividiamo al pensiero dell'omicidio. Ne abbiamo paura. Non ci piace camminare per le strade buie di certe città o della nostra stessa città in certi luoghi. Ci preoccupiamo di mettere doppie serrature alle nostre porte per paura che qualcuno potrebbe venire ad ucciderci, e so cosa significa avere l'esperienza di vedere la nostra vita minacciata, so cosa significa quando ci sono persone che dicono che vogliono toglierti la vita, e forse voi avete vissuto una qualche attesa, una fantasia del genere, o perfino una realtà del genere. Ora, se siamo un po' malati dentro al pensiero di un crimine come l'omicidio, ci identifichiamo bene con gli scribi e i farisei a quali Gesù sta parlando. Perché da Matteo 5 al capitolo 7 il nostro Signore si rivolge agli scribi e farisei lì sul pendio della Galilea, insieme al resto della moltitudine, però qui in particolare gli fa riferimento al loro approccio alla vita. Guardate di nuovo al versetto 21. Voi avete udito che fu detto dagli antichi: non assassinare. E chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Fermatevi lì per un momento, ok? Qui Gesù sta dicendo, sapete, voi credete che sia sbagliato uccidere? Perché se lo fate poi sarete sottoposti al tribunale, al giudizio. E a quel punto gli scribi, i farisei avrebbero detto: amen, amen. Noi siamo contro l'omicidio, amen. Ci è stato insegnato dagli antichi, dalla tradizione rabbinica, che l'omicidio è una cosa malvagia. E infatti il pensiero che essi non assassinassero, non uccidessero, ora ascoltatemi, ok? Questa è chiave. Il pensiero che essi non commettessero omicidio era uno dei modi in cui convincevano se stessi, si convincevano di essere giusti. Oh, noi non assassineremmo mai, noi non uccideremmo mai nessuno, e di conseguenza dobbiamo per forza di cose essere giusti. Oh, noi abbiamo osservato la legge di Dio: non uccidere, noi non uccidiamo nessuno. E così il loro non uccidere, non commettere omicidio, era uno dei loro modi preferiti per giustificarsi. Un altro modo lo troviamo al versetto 27. Loro prendevano la legge di Dio: non commettere adulterio, e visto che non avevano commesso l'atto esteriore dell'adulterio, si erano convinti di essere santi. E quindi, se noi rigettiamo l'idea dell'omicidio e se ci diciamo da soli: uff, che terribile razza di umanità, che indicibile viltà caratterizza gli omicidi, oh, sono veramente un tipo di persona diverso da me, io non sono un omicida, io non sono quel tipo di persona, io non ferirei mai nessuno, e a quel punto ci identificheremo con i farisei. Ma è precisamente qui che Gesù vuole attaccarli. Tornate indietro al versetto 20, dice: poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Loro dicevano: se non assassiniamo, allora siamo giusti? Gesù però dice: la vostra giustizia deve superare quello. Non commettere omicidio non basta. E quando dice: la vostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei, poi procedete dal versetto 21 al 48 a dare 6 illustrazioni di come la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. E questa è solamente la prima. Solamente la prima. E Gesù quindi dà loro un insegnamento sull'omicidio che è letteralmente sconvolgente, è devastante e li colpisce in tre modi. E questo è lo schema che voglio che osserviamo questa sera. E colpisce noi negli stessi modi, veramente. Numero uno, colpisce la loro visione di se stessi, colpisce la loro visione di Dio e colpisce la loro visione degli altri, colpisce la loro visione di se stessi, di Dio e degli altri. Quello che Gesù sta per dire è così drammatico che frantumerà tutte le loro categorie comode. Si erano convinti che, visto che non avevano ucciso nessuno, erano santi, erano giusti, e Gesù fa a pezzi quel concetto interamente. Il primo punto, le parole di Gesù rivolte a loro colpiscono la loro propria giustizia personale. Loro pensavano di essere giusti perché non avevano ucciso nessuno. Ora, era la legge rabbinica a cui aderivano. Notate di nuovo il versetto 21. Voi avete udito che fu detto dagli antichi. Ora, qui Gesù sta ricordando loro della tradizione rabbinica. Non si sta riferendo alla legge di Mosè, non si sta riferendo necessariamente alla parola di Dio. Gli antichi erano i rabbini, quella era una formula comune che si riferiva al loro insegnamento rabbinico passato. Il vostro sistema religioso è quello che sta dicendo, il vostro sistema di giudaismo, il vostro sistema tradizionale, il vostro insegnamento dice: non dovete uccidere, perché se lo fate siete sottoposti al tribunale. Questo vi è stato insegnato, questa è la tradizione che vi è stata tramandata. E ricordate che vi ho detto l'ultima volta che il popolo giudaico al tempo di Gesù dipendeva totalmente da questa tradizione. Perché l'Antico Testamento era scritto in ebraico, ricordate che ve l'ho detto? L'Antico Testamento era scritto in ebraico, essi però non parlavano più l'ebraico. Dalla cattività babilonese in poi parlavano aramaico e quindi le scritture ebraiche erano perdute per loro in un certo senso, e quando tornarono dalla cattività, invece che i rabbini e gli scribi e tutti gli altri col passare del tempo provvedessero loro la scrittura nella propria lingua, li tennero nell'ignoranza e quindi non potevano realmente leggere o comprendere l'ebraico da soli, e così i rabbini, gli scribi, i farisei e gli altri dicevano loro che cosa significasse, che cosa diceva la scrittura, e questa dava loro un tremendo potere sul popolo, perché il popolo non poteva verificare se fosse vero oppure no. Ricorderete che quando tornarono dalla cattività, ricordate, ripresero in mano la scrittura al tempo di Esdra e Neemia e lessero le scritture, e ci viene detto che lessero la scrittura al popolo e ne diedero il senso. Ci viene detto in Neemia capitolo 8 che dovevano dare il senso perché il popolo non poteva comprenderla. E quello continuò perfino fino al giorno di Gesù, così che il popolo non era più un popolo del libro, essi stessi non leggevano la parola di Dio all'Antico Testamento, ascoltavano quello che i rabbini tradizionali insegnavano ed essi la torcevano e la pervertivano per i loro fini. Però ogni tanto le cose che insegnavano avevano veramente base biblica scritturale, come questa. Guardate lì di nuovo al versetto 21, ci viene detto non uccidere. Ora, voi sapete che questo è biblico, no? Questo è biblico, erano esatti su questo punto, l'avevano preso da Esodo 20. Inoltre noterete che dice: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Anche quello era vero. Vi ho letto Numeri 35, 30 e 31, ci viene detto proprio lì che quando qualcuno commette omicidio deve morire. Quindi questa tradizione rabbinica era vera, erano esatti su questo punto. E quello andava bene, era fondamentalmente scritturale. Però il punto che Gesù sta facendo qui, sta pressando, è che non va abbastanza lontano. Quella parte è vera, però c'è molto di più. Voi avete preso una parte della legge di Dio, l'avete interpretata solamente parzialmente, e poi vi siete soddisfatti nel mantenere la vostra interpretazione parziale e quindi nel giustificarvi da soli. E noterete, cosa abbastanza interessante, noterete che dice che chiunque fa questo sarà sottoposto al tribunale, al giudizio. A proposito, il termine tribunale o giudizio si riferisce al tribunale locale, al tribunale locale. Ora voglio che pensiate a questo, ok? Pensateci su. Quello che sta dicendo è questo. Sta dicendo: il vostro insegnamento dice non devi assassinare o commettere omicidio. Ora osservate, perché se commettete omicidio, allora sarete sottoposti al pericolo di essere puniti dal tribunale civile. Vedete, afferrate un po' il concetto? Ora, cosa c'è di sbagliato? Che non va abbastanza lontano, vero? La loro piena interpretazione del sesto comandamento del Decalogo era questa: non uccidere, perché se lo fai ti metterai nei guai con la legge. Però che dire di Dio? Oh, che dire del carattere santo di Dio? Oh, quello non entrava nemmeno nella discussione. Loro avevano reso tutto così mondano, così terreno, che non menzionavano nemmeno Dio, non menzionavano nemmeno il giudizio divino, non dicevano nulla degli atteggiamenti interiori, non dicevano nulla del cuore. Tutto ciò che dicevano era non uccidere o finirai in un sacco di guai, molto superficiale. La loro interpretazione si fermava lì. E visto che non uccidevano e non finivano nei guai, decisero di essere giusti da sé, giustificati da sé, perfettamente contenti di se stessi, giustificati davanti a Dio, perché dicevano noi non uccidiamo. Però ascoltate, si erano dimenticati di leggere il resto dell'Antico Testamento. Perché il resto dell'Antico Testamento dice che Dio, osservate qui, desidera la verità nell'intimo. Salmo 51:6. Il resto dell'Antico Testamento dice che amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e il tuo prossimo come te stesso. Il resto dell'Antico Testamento dice che Dio conosce i cuori e prova i cuori degli uomini. Dio giudicherà. In altre parole, la parte della legge di Dio che avevano lasciato fuori, la parte interiore, non bastava che tu non uccidessi. Dio era preoccupato di ciò che stava accadendo dentro. Oh, avevano ristretto la portata dei comandamenti di Dio ad un tribunale terreno, avevano ristretto la portata del comandamento di Dio ad un atto di omicidio. Ed è proprio per questo che Gesù, avanti al versetto 22, e dice questo: ma io vi dico. Lasciate che vi dica che cos'è che Dio intendeva veramente dire con quel commento in Esodo. Lasciate che vi dia la giusta interpretazione. Chiunque si adira contro suo fratello... Oh, e a proposito, nella King James, la Bibbia inglese, dice senza motivo, che non è nei manoscritti migliori, quindi lasciamolo fuori, ma dice chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chiunque avrà detto a suo fratello Raka sarà sottoposto al Sinedrio, e chiunque gli avrà detto pazzo sarà condannato alla Geenna del fuoco. Gesù sta dicendo semplicemente: non è solamente una questione di omicidio, è la questione dell'ira e dell'odio che avete nel cuore. Oh, non potete giustificarvi da soli perché non avete ucciso? Perché se c'è odio nel vostro cuore, allora siete la stessa cosa dell'omicida. E quindi io dico che il primo punto di questa affermazione è che le parole di Gesù colpivano la loro giustizia personale, colpivano il modo in cui si vedevano, il modo in cui ci vediamo. Noi questo lo facciamo continuamente, vero? Oh, sai, quella categoria di persone che uccidono non lo farei mai. Eppure a volte dentro di noi ci arrabbiamo così tanto con qualcuno, scherniamo le persone, possiamo anche maledire le persone, possiamo anche sentire amarezza verso le persone, possiamo coltivare questi rancori verso le persone, abbiamo sentimenti che non sono stati riconciliati verso le persone. Il nostro Signore sta dicendo: questa è la stessa cosa dell'omicidio, perché Dio guarda al cuore. E quindi quando dice io vi dico, sta spazzando via tutta l'immondizia rabbinica e sta mettendo l'enfasi lì dove l'enfasi deve stare. Li spogliò dalla loro giustizia personale e disse in effetti: chi è l'omicida? Oh, ve lo dico io chi è un omicida. Chiunque si adira contro suo fratello. Chiunque sia un omicida. Oh, beh, abbastanza diretto, non è vero? Abbastanza devastante. Sta spogliando completamente i farisei e non fa un brutto lavoro neanche con noi, vero? Francamente, l'ira è la radice dell'omicidio, e il nostro Signore sta dicendo che l'ira e l'omicidio meritano uguale punizione. Al versetto 22 sta dicendo: siete sottoposti al tribunale, siete sottoposti al Sinedrio, siete sottoposti alla Geenna del fuoco. Ora, cos'è che sta facendo il nostro Signore qui? E voglio che lo afferrate bene, perché è così importante. Il nostro Signore sta dicendo questo: sta dicendo che ciò che accade all'interno è quello che Dio giudica. Voi potreste odiare più di quanto odi l'omicida, semplicemente non avete l'opportunità di uccidere. E perfino un odio meno violento di quello, perfino l'ira contro un fratello in qualunque grado è la stessa cosa agli occhi di Dio, dell'omicidio. E quindi francamente chi è l'omicida? La risposta è tutti noi, vero? Tutti noi. Ascoltate prima Giovanni 3:15. Chiunque odia suo fratello è un omicida. Avete sentito? Chiunque odia suo fratello è un omicida. E fratello qui viene usato in senso ampio, in senso generico, in termini di relazioni sociali, persone che fanno parte della vostra vita, non necessariamente vostro fratello spirituale, perché nessuno che ascoltava Gesù a quel punto avrebbe compreso la fratellanza dei credenti. Ma voi avete odio, allora siete omicidi. Avete ira, siete omicidi. E agli occhi di Dio non è diverso dall'uomo che esce e di fatto commette il crimine. Sapete, mi sorprende il modo in cui ci giustifichiamo. Tutti lo fanno, perfino i peggiori tra gli uomini si giustificano, sapevate? Perfino i peggiori tra gli uomini si giustificano. Nel maggio del 1931, la città di New York fu testimone della cattura di uno dei criminali più pericolosi che quella città avesse mai conosciuto fino a quel tempo, che era conosciuto come Two Gun Crowley. Two Gun Crowley, dicevano, avrebbe ucciso per un non nulla, uccise brutalmente molte persone, arrivando infine ad uccidere brutalmente perfino dei poliziotti. E che cos'è che pensava di se stesso? O sappiamo cosa pensava di se stesso, o che cosa pensava di se stesso, perché alla fine fu catturato nell'appartamento della sua ragazza dopo un lungo e faticoso scontro a fuoco che coinvolse almeno 100 poliziotti. E quando finalmente lo presero, lì c'era un biglietto macchiato di sangue perché era gravemente ferito, e questo è quello che diceva il biglietto. Sotto il mio cappotto c'è un cuore stanco, però un cuore buono. Uno che non farebbe del male a nessuno. Fine citazione. Potreste dire, è assurdo. Sì, però vedete, questa è la profondità fino al quale il cuore umano può arrivare per giustificarsi. Questo era qualcuno che non avrebbe mai fatto del male a nessuno? Chi vuole prendere in giro? Fu poi giustiziato sulla sedia elettrica. Vedete, perfino i peggiori tra gli uomini scagionano se stessi, per non parlare dei migliori tra gli uomini, che penserebbero, oh, io non mi metterei mai in quella categoria, e Gesù ci spoglia completamente nudi della nostra giustizia personale e dice, se siete persino adirati con vostro fratello, o se odiate qualcuno, siete omicidi. Piuttosto seria come cosa? Gesù sta dicendo, anche se non compite l'uccisione, se il vostro cuore è pieno di ira e di odio, siete omicidi. E a proposito, sociologi e psicologi ci dicono, e questo l'ho scoperto solamente di recente, che l'odio, e mentre ci penso bene, deve essere vero, perché l'odio vi porta più vicino all'omicidio di qualsiasi altra emozione. E l'odio è semplicemente l'estensione di che cosa? Dell'ira. Ira, odio, conducono all'omicidio. È la fonte comune dell'uccisione. E a proposito, l'odio e l'ira possono perfino uccidere voi, perché possono divorarvi vivi dall'interno. E quindi Gesù colpisce duramente per mostrarci, miei cari, ascoltatemi, quello che sta cercando di mostrarci è che perfino i migliori tra gli uomini, se la verità fosse conosciuta, sono di fatto i peggiori tra gli uomini. Voi ed io ce ne stiamo seduti così compiaciuti e pensiamo che, visto che non commettiamo questo genere di crimini, siamo giusti davanti a Dio. Gesù dice, se mai siete stati adirati o avete odiato, siete omicidi. Ed usa tre illustrazioni per rivelare questo peccato nel versetto 22. Tre, guardiamole insieme. La prima. Chiunque avrà detto a suo fratello, torniamo alla prima, non voglio arrivare alla seconda. Chiunque si adira contro suo fratello senza motivo, e come detto questo deve essere lasciato fuori, però dice ci sarà sempre, ovviamente ci sarà sempre un motivo, questo però non appare nemmeno nei manoscritti migliori, non so perché continuo a leggerlo, predicatore per abitudine, ma chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Ora, questa è la prima illustrazione. Gesù sta dicendo, volete che vi mostri quanto è seria questa questione? Chiunque si adira contro suo fratello è sottoposto al tribunale. Ora, lasciatemi dire questo, ok? Ora, io credo che ci sia un'ira giusta di cui dobbiamo parlare, ma non è questo quello che Gesù intende comunicare qui. Cioè, ci sono momenti in cui Gesù prese la corda, vero? E cominciò a mandare all'aria la gente. Ci sono momenti in cui l'indignazione di Dio raggiunge il suo limite assoluto ed esplode. Ci sono momenti in cui la vendetta di Dio prorompe e le persone perdono la loro vita per un tempo, per l'eternità. E ci sono momenti in cui il credente ha diritto di essere adirato. Infatti io credo che più diventiamo santi, più ci adiriamo per alcune cose, vero? E penso che abbiamo bisogno di più di questo, giusto? E in un giorno in cui tutti vogliono parlare d'amore, e mettiamoci tutti insieme, non dite nulla contro nessuno, cominciamo a diventare così smidollati su tutto ciò che non prendiamo alcuna posizione su nulla. E penso che alcuni di noi dovrebbero imparare un pochino di più sull'indignazione giusta, retta, e cominciare ad arrabbiarsi per alcune cose, perché ci sono alcune cose nel nostro paese che stanno succedendo che dovremmo essere indignati o adirati con una giusta indignazione. Sono alcune cose che accadono nelle nostre scuole che dovrebbero portarci all'ira in un certo senso per questa giusta indignazione, alcune cose a cui i nostri figli sono esposti che dovrebbero farci adirare. alcune tendenze della nostra società dovrebbero farci adirare, alcune delle cose che entrano danzando le nostre case da quel ridicolo tubo catodico dovrebbero farci adirare, dovremmo adirarci per alcune cose, dovremmo avere giusta indignazione, dovremmo adirarci. Efesini 4:26 dice che dobbiamo adirarci con quel tipo di ira che non è peccato, dice adiratevi però non peccate, c'è un tipo di ira che è giusto. Però qui egli sta parlando dell'ira egoistica, siete adirati contro vostro fratello. È successo qualcosa e siete veramente fuoribondi, siete adirati. E può essere un fuoco lento oppure può essere una fiammata. La parola è orgezestai, la radice è orge, e orge è una sorta di ira covata, nutrita, a cui non si permette di morire. È semplicemente una cosa che cova sotto la cenere, di lunga durata per la maggior parte. E quando serbate rancore contro qualcuno, quando serbate amarezza verso qualcuno, quando serbate qualsiasi cosa, per quanto piccola possa essere, contro qualcuno, voi siete colpevoli, dice Gesù, quanto la persona che prende la vita, e voi meritate lo stesso giudizio. Se siete adirati contro vostro fratello, siete sottoposti al tribunale. Non dovrebbe esserci alcuna differenza, è altrettanto seria. A proposito, il tribunale, alla fine del versetto 21, che il tribunale civile avrebbe dato, sarebbe stata l'esecuzione, e qua sta dicendo la stessa cosa: se siete adirati, siete sottoposti all'esecuzione, alla pena capitale, perché la pena capitale dovrebbe spettarvi per l'ira tanto quanto per l'omicidio. Ora, questa è un'affermazione tremenda, devastante, perché ci costringe a guardarci nel di dentro, perché non è tanto quello che facciamo, ma quanto quello che siamo, ciò che sentiamo. Io non conosco un tribunale civile al mondo che darebbe la pena di morte a qualcuno per essersi adirato. Potrebbero darla, averla data per, nel corso della storia, per l'omicidio, ma non per l'ira. Però se è Dio a pronunciare i verdetti e Dio è seduto lì sul trono, egli sta dicendo in effetti che colui che si adira è colpevole tanto quanto colui che uccide. Ora voglio che notiate la seconda illustrazione che usa al versetto 22. Dice: chiunque avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio. Ora, che cosa significa questo? Anche questa persona è condannata in quanto omicida, è un'altra persona che dovrebbe andare davanti al Sinedrio e ricevere la stessa pena di morte. E sta dicendo ai giudei: voi avete paura della pena di morte per l'omicidio? Nei termini di Dio dovrebbe essere la stessa pena per l'ira e dovrebbe esserci la stessa pena per dire raca a qualcuno. Ora, raca è un termine interessante, è molto difficile da tradurre, è un epiteto che non è stato tradotto, in altre parole non significa niente, è un termine di derisione che in realtà non può essere tradotto, che significava qualcosa in quel tempo e tutti sapevano cosa significasse, ma è un termine malizioso. Alcuni hanno detto che significa idiota senza cervello, altri hanno detto che significa un individuo senza valore, uno sciocco, una testa vuota, uno zuccone, un testone. I commentatori vanno un po' dappertutto con questo termine, però ciò che è un'espressione verbale di una calunnia che si ha contro la persona, forse più diretta verso la sua personalità e verso qualcosa che si trova nel suo carattere o qualcosa nel suo aspetto o qualcosa del genere, no? È una parola di arroganza e di disprezzo, è una parola di spregio. Sapete, quando tagliate la strada ad un tizio e lui abbassa il finestrino e ve lo dice, no? Nella nostra lingua è diverso, però fondamentalmente è la stessa cosa. Oppure potremmo fare la stessa cosa facendo dei gesti con le nostre mani o qualunque altra cosa, la stessa cosa. E l'ho sentita alcune volte nella mia vita, non è uscita come un raca, ma era raca. Però la persona che fa questo è la stessa, no? È il veleno sotto la lingua, come il veleno delle vipere, Salmo 140. È quel linguaggio malizioso, calunnioso, che viene gettato in faccia a qualcuno, proprio come fecero con Gesù. E ci viene detto in Matteo 27:29 che si inginocchiavano davanti a lui e lo schernivano. Tu individuo senza valore, tu stolto, tu stupido, idiota, quel genere di cosa lì. È una parola che viene usata da qualcuno per esprimere disprezzo, qualcuno che disprezza qualcun altro. C'è una storia raccontata riguardo a un certo rabbino, il cui nome era Simon ben Eliezer, e Simon ben Eliezer stava venendo dalla casa del suo maestro, aveva appena avuto una lezione ai piedi di questo grande maestro e si sentiva elevato nel pensiero della propria erudizione ed era così compiaciuto dalla propria dottrina ed era così entusiasta della propria giustizia, della propria bontà, della propria santità, e mentre stava camminando incontrò un uomo molto comune, molto basso, piuttosto brutto, che passandogli accanto lo salutò, ed il rabbino ovviamente non ricambiò il saluto, però disse: "Tu, Raka, quanto sei brutto? Oh, tutti gli uomini della tua città sono brutti come te?" Al che l'uomo rispose: "Oh, questo non lo so, va però a dire al creatore che mi ha fatto quanto è brutta la creatura che egli ha fatto." Il disprezzo, dice il nostro Signore, è l'omicidio nel cuore e la pena di morte è ugualmente meritata. Miei cari, quello che Gesù sta dicendo qui è che ciò che sentite, ascoltatemi, ciò che sentite dentro è sufficiente a condannarvi all'inferno eterno tanto quanto ciò che fate esteriormente. Avete sentito? Questo è il messaggio. C'è una terza illustrazione al versetto 22. Chiunque avrà detto tu... Moros, da cui deriviamo la parola morone, sarà condannato alla genna del fuoco. Ora, apparentemente questa era una cosa ancora peggiore da dire a qualcuno, sembra che ci sia una sorta di livello crescente qui. Se notate, la parola moros, da cui deriviamo il termine morone, viene da una radice ebraica, mara, e mara significa ribellarsi. Nella Bibbia ebraica uno stolto era uno che si ribellava contro Dio. E quindi chiamare qualcuno un ribelle contro Dio, ora se è vero gli fate un favore, però se lo fate come epiteto d'odio, allora è peccato. Lasciate che vi mostri la differenza, ok? Gesù disse ai farisei: "Voi stolti, voi moros", solo che non era sbagliato per lui dirlo, perché era vero, non è vero? E erano stolti, si erano ribellati contro Dio, lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio, dice il Salmo, lo stolto, secondo i proverbi, vive contro Dio. Lo stolto vive una vita che è posta contro di Dio, vive una vita di volontà propria, di disegno proprio, e voi fate loro un favore quando andate e gli dite sei uno stolto a vivere così. Gesù, camminando sulla strada per Emmaus, disse ai suoi discepoli: "Voi stolti e lenti di cuore, lenti a credere." C'è un tempo in cui facciamo un favore alle persone se gli diciamo siete stolti. E quello che Gesù sta cercando di comunicare qui, e lo fa molto bene, è che egli sta cercando di distruggere assolutamente il sistema della giustizia personale. Non può reggere a quel tipo di esame. E quindi il nostro Signore arriva sempre al cuore della questione. Ora, notate la parola genna del fuoco, inferno del fuoco, alla fine del versetto 22. Quella è una parola molto seria. La parola inferno, la parola greca tradotta qui con inferno, è la parola Gehenna. E voglio parlarvene un attimino, che è affascinante. Gehenna è una parola che ha una storia sua. Gehenna viene usata e viene tradotta molto comunemente con inferno, si trova in Matteo 5, 22, 29, 30, Matteo 10, 28, Matteo 18, 9, 23, 15, 23, 33, Marco 9, Luca 12, è usata in Giacomo, è una parola molto comune, significa inferno, però Gehenna, ora ascoltatemi, ok? Questo è un riferimento a Hinnom, Gehenna è una forma di Hinnom che significa la valle di Hinnom, e quando eravamo a Gerusalemme ci fu indicato dove si trovava la valle di Hinnom. Si trovava al sud-ovest di Gerusalemme, della città di Gerusalemme. Molto facile da vedere perché è ancora lì oggi. È un luogo famigerato, e lasciate che vi legga un pochino della sua storia, ok? Era un luogo dove Akkaz aveva introdotto in Israele il culto del fuoco del dio pagano Molech, al quale i bambini venivano bruciati come sacrificio nel fuoco. Egli bruciò incenso nella valle del figlio di Hinnom e bruciò i suoi figli nel fuoco, dice Seconda Cronache 28:3. Inoltre, Giosia, il re riformatore, aveva sradicato il culto malvagio di Molech nel luogo di Hinnom ed aveva ordinato che la valle da allora in poi fosse per sempre un luogo maledetto. A causa di ciò che vi era accaduto, perché era stata contaminata, perché nella valle vi era stato il fuoco di Molech. Ora, in conseguenza di tutto questo, la valle di Hinnom portò quella maledizione lungo tutta la storia di Israele. Divenne un luogo dove il popolo giudaico scaricava la propria immondizia. La valle di Hinnom era la discarica di Gerusalemme e ciò che avevano lì era un inceneritore pubblico che di fatto bruciava continuamente, non si spegneva mai. Quando Gesù si riferì alla Gehenna o all'inferno, alla Genna, e descrive lo stato eterno degli empi come Genna, quello che sta dicendo è che esso è un fuoco eterno senza fine in un luogo maledetto dove i rifiuti dell'umanità bruceranno e saranno consumati per sempre. Un linguaggio molto vivido. Sempre, dice lo storico, il fuoco covava lì in Hinnom ed un coltre di fumo denso giaceva su Hinnom in ogni tempo e vi si generava un tipo ripugnante di verme che era molto difficile da uccidere. E questo è quello a cui il nostro Signore si riferisce in Marco 44, dove dice il verme non muore. E quindi Gehenna, la valle di Hinnom, Genna venne identificata nella mente delle persone come un luogo sporco, un luogo vile, maledetto, dove le cose inutili e malvagie venivano distrutte, e Gesù la usò come una vivida illustrazione dell'inferno e dice che se siete anche solamente adirati o se dite mai alcuna parola maliziosa per in qualche modo per sminuire una persona o peggio ancora se mai maledite per così dire le persone all'inferno, siete colpevoli e passibili dall'inferno eterno quanto lo è l'omicida. E quindi Gesù attacca il peccato dell'ira, il peccato della calunnia ed il peccato della maledizione e con questo distrugge la loro giustizia personale. Le sue parole però avevano anche un secondo effetto nei versetti 23 e 25, colpivano non solamente la loro giustizia personale ma anche il loro culto a Dio. Voglio che lo vediate bene perché questo è molto potente e anche molto semplice. Qui Gesù si sposta dai farisei, dagli scribi e dal popolo a se stesso e per noi qui ci porta nell'area del culto, dell'adorazione. Voglio che vediate quello che dice. Il culto era una questione importante per gli scribi, per i farisei. Tutta la loro vita era un culto, erano nel tempio continuamente a fare le loro cose, adoravano Dio, facevano sacrifici, mettevano in pratica la legge della loro vita, era una vita circoscritta al culto. Però il nostro Signore qui condanna proprio quel culto. Guardate verso 33, perciò, altre parole, il perciò significa, visto che Dio è interessato alle cose interiori, visto che Dio è interessato agli atteggiamenti verso il prossimo, a come vi sentite verso vostro fratello, a come parlate vostro fratello e se maledite o no vostro fratello, visto che Dio è interessato alle cose interiori, ascoltate attentamente. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, ecco qui che vieni per il culto e lì quando arrivi ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, allora dice lascia lì la tua offerta davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni ed offri la tua offerta. In altre parole, la riconciliazione viene prima del culto, dell'adorazione. Oh ragazzi, che punto potente è questo, spero che riusciamo ad afferrarlo bene. Ogni giudeo avrebbe compreso questa scena, i giudei conoscevano lo standard del culto, dell'adorazione, l'idea del sacrificio per loro era molto ovvia, molto semplice. Se un uomo commetteva un peccato, che cosa accadeva? Oh, si creava una frattura tra lui e Dio. La relazione era disturbata. E com'è che doveva essere rimediata la cosa? Doveva essere rimediata con un cuore contrito, con un cuore spezzato. E l'uomo doveva confessare il proprio peccato e doveva manifestare ravvedimento, contrizione e spezzamento. E poi, per manifestare esteriormente quel sentimento interiore, doveva portare un animale come sacrificio. L'animale ovviamente non era il punto, l'atteggiamento lo era. Vedete, l'ubbidienza del cuore è meglio del sacrificio. Il sacrificio era semplicemente un simbolo esteriore di un cuore ravveduto, di un cuore obbediente. Quindi quando la frattura avvenì e l'uomo si era ravveduto e con dolore aveva chiesto perdono e metteva le cose giuste a posto con Dio, allora portava il sacrificio. E quindi il quadro qui è forse perfino il giorno dell'espiazione, ed il giudeo stava venendo perché voleva essere parte ed aveva anche lui il proprio sacrificio da portare, e quindi veniva ed offriva questo sacrificio e lo offriva al sacerdote. Attraversava la parte esteriore del cortile e camminava nella parte interna del cortile e finalmente arrivava al cortile del sacerdote e doveva fermarsi lì perché non poteva entrare, solamente i sacerdoti potevano entrare. Quindi prendeva il sacrificio, lo dava al sacerdote e poi doveva posarvi sopra le mani per identificarsi con esso, e il sacerdote poi lo prendeva e faceva il sacrificio, compieva il sacrificio. L'uomo arrivava fin lì, aveva la cosa nelle mani del sacerdote, vi poneva le mani sopra e l'identificazione stava avvenendo, e tutto ad un tratto Gesù sta dicendo: fermati proprio lì, in quel momento. E ti ricordi che hai lì tuo fratello e il fratello ha qualcosa contro di te? Dice: lascia quell'altare, non offrire quel sacrificio finché non metti le cose a posto con tuo fratello. Sistema la frattura che esiste tra uomo e uomo prima di sistemare la frattura che c'è tra uomo e Dio. E questo non è nulla di nuovo, lo sapevano. Questo era semplicemente lo standard di Dio. In Isaia 1:11 Dio disse ad Israele attraverso di Isaia: che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? A che servono tutti questi? Dice il Signore: io sono sazio dei vostri olocausti, del grasso dei montoni, del grasso delle bestie ingrassate. Non prendo piacere nel sangue dei tori, degli agnelli e dei capri. Io non voglio più le vostre vane offerte. Il vostro incenso è un'abominazione per me. Le vostre lune nuove, le vostre feste, l'anima mia le odia. Mi sono dipeso, sono stanco di tutta la cosa. Perché? Perché le vostre mani sono piene di sangue e voi cercate la giustizia, sollevate l'oppresso, rendete giustizia all'orfano e difendete la causa della vedova. Sta dicendo: non osate venire a me con la vostra religione finché non avete messo la vostra vita a posto con i poveri, gli oppressi, gli orfani e le vedove. E in altre parole, trattate con vostro fratello, avete a che fare con vostro fratello e poi venite da me. Vedete? Oh, questa è una verità tremenda. Isaia non aveva nemmeno finito con quel tema, perché poi ritorna di nuovo al capitolo 58, al versetto 5, dove dice: forse questo è il digiuno che io ho scelto, un giorno in cui l'uomo affligga la sua anima, e forse piegare il capo come un giunco e stendere sotto di sé sacco e cenere, chiamerai tu questo un digiuno ed un giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che io ho scelto, scegliere le catene della malvagità, disfare i legami del giogo, lasciare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non è forse dividere il pane con l'affamato e far entrare in casa tua i poveri senza tetto? E in altre parole, non venite a me con il vostro culto falso finché non avete risposto al bisogno di vostro fratello. Questo è quello che il nostro Signore sta dicendo, non è nulla di nuovo, loro lo sapevano, sapevano che la frattura tra l'uomo e l'uomo doveva venire prima della frattura tra l'uomo e Dio potesse veramente essere sistemata nel modo giusto. Geremia capitolo 7 versetto 9 dice: ruberete, ucciderete, commetterete adulterio, giurerete il falso, brucerete incenso a Baal ed andrete dietro ad altri dei e poi verrete a presentarvi davanti a me in questa casa? Andatevene via, sta dicendo, finché non mettete a posto le vostre relazioni. Questo è quello che sta dicendo, il quadro è molto vivido. Sta dicendo: se voi farisei, voi scribi, voi religiosi venite con tutto questo armamentario di culto, io non ne voglio nulla, andatevene via finché non è tutto a posto con vostro fratello. Questo è quello che il Signore sta dicendo. Ora, il Signore qui ci porta ad un punto molto affascinante, guardate il versetto 23 di nuovo. Se tu porti la tua offerta all'altare e se tu ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, avete visto? Non è nemmeno che tu sia adirato, no, è che lui è adirato con te. È sorprendente. Vedete quanto è importante che abbiamo relazioni giuste? Ora, io credo che l'implicazione qui sia proprio che colui che offre l'offerta abbia ovviamente causato l'ira o abbia contribuito all'ira di quest'altro. Però vedete, al versetto 22 sta dicendo che se siete adirati, allora siete sottoposti alla condanna. E dal versetto 23 dice che se qualcuno sia adirato con voi, io non voglio il vostro culto. Andatevene. Lascia la tua offerta, riconciliati con tuo fratello e poi vieni ed offri il tuo sacrificio. Il nostro Signore sta mostrando la sua santità nel fatto che non sta nemmeno trattando con l'ira di colui che sta adorando. Quella è stata trattata al versetto 22 e ora sta trattando con l'ira contro l'adoratore. Voi potete sapere che qualcuno è turbato contro di voi, è arrabbiato con voi, qualcuno che ha qualcosa contro di voi, potreste non provare alcun ira verso di loro, potreste... non capisco perché si sentono così, no, io non provo nulla contro di loro, non ho nulla, sono libero da qualsiasi animosità, non provo alcuna ira. Se loro però ce l'hanno, fareste meglio ad andare a sistemare la cosa. Dio non vuole che voi siate adirati, e afferrate questo concetto, Dio non vuole che nessuno sia adirato con voi. Questo vi rende colpevoli di omicidio. Questa è roba piuttosto forte, fratelli. Piuttosto forte. Se venite qui a Grace per adorare il Signore e siete adirati con qualcuno, andate. Andatevene. E state lontano finché non avete messo le cose a posto. Se venite qui a Grace Church e a causa di qualcosa che è accaduto qualcuno ha adirato con voi e non avete mai messo le cose a posto, non mi importa che sia quella persona, andate a mettere le cose a posto e non tornate finché non è tutto a posto. Sapete, voglio che questa chiesa, come ho detto questa mattina, sia tutto ciò che può essere. E a volte ce ne stiamo lì seduti e diciamo, come posso rendere la nostra chiesa più di quello che dovrebbe essere? Sai, la gente mi dice, abbiamo bisogno di maggiore... Le persone mi dicono spesso, come possiamo accrescere il nostro culto? Come possiamo avere un tempo più pieno di adorazione? Sapete, pensano forse se avessimo più di un certo tipo di musica, o forse se avessimo più estetica attorno a noi, o forse se avessimo inni migliori, o musica speciale migliori, o sermoni migliori, o qualunque cosa sia. Scusate, se volete accrescere il culto, allora chiunque abbia qualcosa contro un qualcun altro fratello se ne vada e torni quando tutto è a posto, ed allora vedremo la potenza dello Spirito di Dio in mezzo a noi. Amen. Grazie a voi due. È difficile. È qui che viviamo, non è vero? Piuttosto duro. Piuttosto duro. John, potresti dire, al mattino ci dici di venire, alla sera ci dici di andarcene, però dovevo far venire qui per dirvi di andarvene. Ascoltate, le persone che discutono di ciò che possiamo fare per accrescere il culto mancano sempre il punto. Il modo per accrescere il culto significativo è far uscire le persone che non hanno motivo di essere qui. Perché c'è qualcosa che non va. Sapete, credo che ogni domenica ci sono persone che vengono qui, mariti e mogli, che hanno amarezza tra loro due e cercano di adorare Dio e Dio non vuole aver nulla a che fare con loro. Io credo che ci siano famiglie che vengono dove c'è animosità da parte dei figli verso i genitori o dai genitori verso i figli e Dio non è interessato al loro culto. Io credo che ci siano volte in cui veniamo in chiesa e c'è sentimento contro qualcun altro nella comunione o un vicino nella strada o qualcun altro da qualche parte, sappiamo che c'è amarezza però non facciamo assolutamente nulla al riguardo e c'è un altro cristiano che non ci piace particolarmente, qualcosa è accaduto e lasciamo che quella cosa si depositi in amarezza. La Bibbia dice andatevene, non offrite nulla a Dio, egli non è interessato al vostro culto, è tutta una farsa. Salmo 66:18 dice, se considero l'iniquità del mio cuore, il Signore non mi ascolterà. Prima Samuele 15:22 dice che il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto l'obbedire alla voce del Signore, ecco, obbedire è meglio del sacrificio e dare ascolto è meglio del grasso dei montoni. Voi potreste dire, John, come faccio a trovare quella persona che è adirata con me? Io credo che l'implicazione del testo sia che voi sapete che questa persona è adirata con voi. Voglio dire, ovviamente ci sono persone che sono adirate con me, io non le conosco nemmeno, non posso mica andare in giro a chiedere a tutti. E ci sono altre volte in cui so che qualcuno ha adirato con me, cerco di riconciliarmi con lui e faccio del mio meglio e chiedo il suo perdono e cerco di mettere le cose a posto e non mi perdonano, ma io ho fatto il meglio che potevo, non c'è altro che posso fare, quindi sono libero di adorare Dio. Cerco di riconciliarmi con alcune persone, però è molto difficile. Ci sono alcune persone con le quali dovrei riconciliarmi, però non so nemmeno che provano quello verso di me. Però ascoltate, quando lo so e quando posso fare qualcosa, devo farlo, dice Gesù. E così le parole di Gesù sono devastanti, colpiscono la nostra giustizia personale e colpiscono il nostro culto a Lui. Infine esse colpiscono anche il nostro rapporto con il prossimo. Egli ha già introdotto questo nei versetti 23-24, l'ha già detto ed ora dà semplicemente un esempio specifico nei versetti 25 e 26. Dice, ora che vi siete occupati della parte del culto e siete andati via, ecco cosa dovete fare. Ora che siete andati via per mettere le cose a posto così che potete adorare Dio, trovate il vostro avversario, fate presto amicizia con loro, fate accordo d'amicizia con loro, nel mentre siete per la via, finché in qualsiasi momento l'avversario non vi consegni al giudice, del giudice non vi consegni all'ufficiale e non siate gettati in prigione. In verità vi dico, non uscirai affatto di là finché tu non abbia pagato l'ultimo quadrante, l'ultimo quarto di centesimo, dice il greco. Ora, cosa sta dicendo? L'immagine del nostro Signore qui è molto grafica, ok? Sta dicendo, fareste meglio ad andare a mettere le cose a posto con vostro fratello, ed usa l'illustrazione lì, presa dall'antico metodo legale di trattare con i debitori nella società giudaica. L'idea è che tu sei qui ad adorare, hai un debito, ed è arrivato al punto in cui sei effettivamente trascinato in tribunale per questo. E questa è una cosa molto importante. E la chiave si trova nel versetto 25. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario. Presto, subito, ora. Vuol dire, avete lasciato la vostra offerta, andate, fatelo adesso. Non dite, oh, sistemerò le cose quando arriverà il momento giusto e dirò qualcosa. No, immediatamente. Adesso è tempo di riconciliare. Perché domani potrebbe essere troppo tardi. Questa è l'implicazione. Sarà gettato in prigione e dovrai rimanere bloccato lì senza la possibilità di ripagare mai quel debito. E sarà troppo tardi. Ora qui, il nostro Signore, ascoltate, osservate qui, si concentra sulla parte colpevole. Nei versetti 23 e 24 si dice essenzialmente che tu sei lì all'altare, sei lì pronto ad adorare, sai che qualcuno ti odia, qualcuno è adirato contro di te, e ora però egli si muove, si sposta ad avere a che fare con il fattore della colpa. Può esserci colpa da entrambe le parti, però la parte colpevole è in vista, sia che siano entrambe, sia che sia solamente una. E sta dicendo, sistemate il vostro caso fuori dal tribunale. Questo è quello che sta dicendo. Non lasciate che questa cosa continui e continui, finché poi siete sulla via verso il tribunale, e poi qualcuno perderà e sarà gettato in prigione e non potrà mai ripagare. Questo è quello che sta dicendo. Sistemate la cosa fuori dal tribunale. Nella legge giudaica, quando l'uomo veniva giudicato colpevole, doveva essere, lui era il debitore, veniva consegnato all'ufficiale del tribunale, l'uperetes, a proposito, il rematore di sotto, è il termine che viene usato, tra l'altro viene usato con praktor in Luca 12, viene consegnato all'ufficiale, e l'ufficiale del tribunale poi cerca di esigere l'individuo il pagamento al creditore. La sentenza dice che l'uomo doveva pagare quest'altro uomo una certa somma, l'ufficiale del tribunale cercava di ottenere quella somma, se non riusciva considerava quell'uomo come inadempiente, lo sbatteva in prigione e doveva rimanere in prigione finché non poteva ripagare. Il punto è che se era in prigione non poteva mai ripagare, non poteva. Gesù qui sta dicendo, sistemate la cosa fuori dal tribunale, riconciliatevi prima che ci sia un giudizio severo e non possiate più riconciliare affatto. Ora, cosa intende comunicare? Intende forse che verrà il tempo in cui la persona morirà e non potrà più riconciliare? Intende forse dire che arriverà il momento in cui Dio ti castigherà e ti giudicherà e sarà troppo tardi? Forse entrambe le cose. Non lo spiega veramente cosa intende, però quello che dice è questo, dice che non potete adorarmi se i vostri rapporti non sono a posto, quindi affrettatevi e metteteli a posto, non lasciate che arrivino al punto in cui ci sarà un giudizio civile e qualcuno alla fine perderà. L'idea è non lasciate che la cosa vada troppo oltre, troppo in là, non lasciate che arrivi al punto in cui Dio in giudizio intervenga, agite prima di allora. E credo che nell'analisi finale sta dicendo che Dio è il vero giudice e l'inferno è la vera punizione, e se non mettete le cose a posto qui potreste ritrovarvi in un inferno eterno con un debito che non potrete mai più pagare. Ora, quello che sta dicendo, giusto per riassumere tutto, è che voi farisei, voi scribi, che dipendete dalla vostra propria giustizia personale, solo perché non uccidete e pensate di essere santi, lasciate che vi dica una cosa, se siete adirati, se avete mai dato una parola maliziosa sul carattere di qualcuno, se avete mai maledetto qualcuno, siete come gli omicida. Se siete mai venuti ad un altare per adorare Dio ed avete qualcosa contro vostro fratello, siete sottoposti a tale giudizio, tale ipocrisia verrebbe messa in atto nel vostro culto, dovete lasciare quell'offerta, quel sacrificio, dovete correre a mettere le cose a posto, e quando entrate in conflitto con qualcuno, immediatamente, il più velocemente possibile, dovete risolvere quella questione, perché anche voi siete in pericolo dell'inferno. Il punto che egli sta dicendo loro è proprio questo, che il fatto che non uccidete è una piccola parte dell'iceberg. Avete rancori che non avete mai sistemato, adorate nell'ipocrisia, maledite, denigrate, siete adirati e lo stesso giudizio viene su di voi per quello. La morte e l'inferno sono ciò che meritate. Questo è quello che sta dicendo. E quindi Gesù parla alla loro giustizia personale, parla alla questione del culto, dell'adorazione, parla alla questione dei rapporti che abbiamo gli uni con gli altri. E così facendo devasta il loro conforto, la loro fiducia, il loro compiacimento, la loro giustizia personale. Ora osservate, stabilendo uno standard che è così alto che nessuno può mantenerlo. Ascoltatemi, chi è un omicida? Chiedetevelo, chi è un omicida? Siete mai stati adirati? Avete mai chiamato qualcuno con un nome offensivo, forse anche vostra moglie, vostro marito, vostro figlio? O qualcuno sottovoce? Avete mai maledetto qualcuno? Siete mai venuti in chiesa per adorare, seppur avevate amarezza nel cuore? Tale ipocrisia? Avete mai avuto rancore con qualcuno e l'avete trascinato fino al tribunale e non l'avete mai sistemato? O non siete stati fedeli? Allora siete la stessa cosa dell'omicida perché avete permesso al conflitto, all'amarezza, all'odio, all'ira di entrare nel vostro cuore. Lasciate che vi faccia una seconda domanda. Prima domanda, chi è l'omicida? Seconda domanda, chi merita morte e l'inferno? Chi merita la morte? Chi si merita la morte e l'inferno? Voi? Io? Siamo tutti colpevoli di omicidio? Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio e il salario del peccato è che cosa? La morte? E quindi potremmo chiedere, come scampiamo? Vuol dire, se siamo tutti omicidi e nessun omicida erediterà il regno di Dio, se siamo tutti omicidi e tutti meritiamo la morte e l'inferno, allora come? Possiamo scampare? Vuol dire, tutti abbiamo adorato nell'ipocrisia, tutti siamo stati adirati, tutti abbiamo detto cose maliziose, tutti abbiamo pensato maledizioni o anche dette, tutti siamo stati irriconciliati con un fratello ad un punto o ad un altro, tutti abbiamo fatto questa cosa qui, quindi cosa dobbiamo fare? Ed è esattamente quello che Gesù vuole ottenere, vuole spingerli al fatto che non possono essere giusti da se stessi. Il che li spingerà in ginocchio ai piedi della croce ed accettare la giustizia imputata che solamente Gesù Cristo può dare. Vedete? Tutto ciò che egli sta dicendo qui è per spingerli alla frustrazione, all'inadeguatezza affinché vengano a lui. Egli morì la nostra morte. Egli entrò nel nostro inferno affinché noi potessimo avere giustizia. Voi meritate la morte, io merito la morte, voi meritate l'inferno, io merito l'inferno. Siamo tutti omicidi. Tutti, i farisei lo erano, gli scribi lo erano, tutti lo sono. E così Gesù andò alla croce, morì la nostra morte, soffrì il nostro inferno e così facendo ci offre il dono della sua propria giustizia. Questo è il significato del Vangelo, vedete? Oh, a proposito, questo è solamente un crimine che abbiamo commesso. Ce ne sono innumerevoli altri. E quindi siamo di nuovo ricondotti al fatto che per le opere della legge nessuna carne sarà mai giustificata, ma la giustizia di cui abbiamo disperatamente bisogno viene da noi come un dono da parte di Dio. Paolo la chiama la giustizia di Gesù Cristo imputata a noi. Lasciate che concluda con questo. Dio aveva ogni ragione per essere adirato con noi, non è vero? Dio aveva ogni ragione per odiarci giustamente. Dio aveva ogni ragione per guardarci con disprezzo. Dio aveva ogni ragione per maledirci giustamente. Dio aveva ogni ragione per mandarci via perché eravamo omicidi. Però sapete una cosa? Anche se siamo immondi quanto i Manson e i Corona e gli squartatori e gli assassini di questo mondo, egli ci ama, ci perdona ed egli pagò il nostro debito. E meraviglia delle meraviglie, egli cerca di riconciliarci con se stesso nel suo regno eterno perché vuole avere comunione con noi. Non è incredibile? Ora ascoltatemi, se un Dio assolutamente santo può desiderare così tanto di essere riconciliato con vili omicidi come noi, possiamo noi trovare nei nostri cuori il desiderio di essere riconciliati con i nostri fratelli? Egli stabilisce il modello, vero? Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, di nuovo questa sera per una parola così forte. Oh, stiamo veramente sentendo la potenza del Signore Gesù, le cui parole ci fanno a pezzi, e mettono a nudo i segreti più profondi dei nostri cuori, ci spogliano della nostra giustizia personale, smascherano la stoltezza del pensiero che dice che noi siamo arrivati, spiritualmente parlando, siamo redenti e siamo stati salvati. La maggior parte di noi siamo ancora malvagi, empi e peccatori. Ti ringraziamo per la tua grazia, Ti ringraziamo perché ci hai coperti con una giustizia che non è nostra. Ti ringraziamo perché sei già morto per noi, così che noi non dobbiamo pagare la pena che meritiamo. Oh Padre, aiutaci a vivere il tipo di vita che dovremmo vivere. Ora che tu ci hai dato la tua giustizia, ci hai dato anche il tuo Santo Spirito, abbiamo la potenza per poter vincere contro l'ira, abbiamo la potenza per vincere il culto ipocrita, abbiamo la potenza per riconciliarci con i nostri fratelli, abbiamo la potenza per sistemare le nostre divergenze nel tuo Spirito, e quindi preghiamo che possiamo far proprio questo, seguendo il tuo esempio con noi, affinché possiamo vivere come figli del Regno, per dar gloria al Re, che amiamo e al quale dobbiamo ogni cosa. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.